Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Martedì 23 giugno, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda. Sono le 9 e noi siamo di nuovo qui con voi per tenervi compagnia per mezz'ora di questa mattinata con Liberi Dentro Eduradio, il nostro programma di didattica e cultura che parla, come sempre, al carcere Rocco D'Amato e alla cittadinanza. Tra poco iniziamo subito dalla didattica del Centro per l'Istruzione degli Adulti, dove ci attende e si conclude questo ciclo di 4 lezioni sul mito e sui suoi protagonisti. Poi a seguire ci sono i ragazzi di Constitutional Nair che proseguono anche loro questo percorso iniziato 3 settimane fa ogni martedì e di cui trovate le puntate integrali riascoltabili in podcast sul nostro sito sulla giustizia riparativa. La scorsa settimana avevamo ascoltato infatti l'intervista a Franco Bonisoli, oggi sentiremo ai microfoni di Eduradio la voce di qualcuno che invece si è trovato dall'altra parte di questo incontro tra autori del reato e vittime. Il nostro ospite di oggi è infatti Giovanni Ricci, figlio di Domenico, l'autista di Aldo Moro che guidava quella Fiat 130 che il 16 marzo 1978 interruppe la sua corsa, assassinato anche lui dalle Brigate Rosse in quella che conosciamo tutti come la strage di Via Fani a Roma. I ragazzi hanno intervistato Giovanni, che ai tempi della strage aveva soltanto 11 anni e che ora è sociologo, esperto in criminologia e diritto penale dell'informatica, per saperne di più su questo percorso di giustizia riparativa, su questo dialogo impossibile, così come l'abbiamo chiamato, appunto, tra autori del reato, in questo caso della lotta armata, e familiari delle vittime. Ma ora, come sempre, vi affido alle voci di Martina e Claudia con il mito di Orfeo. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Buongiorno a tutti e a tutte, in particolare agli studenti e alle studentesse della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Chi vi parla è Martina e oggi insieme a Claudia proseguiamo le lezioni di italiano dedicate ai miti. Dentro il mito di oggi troviamo due cose molto belle, l'arte e l'amore, che se vogliamo sono proprio due forme di bellezza che si parlano e si specchiano l'una con l'altra reciprocamente. Il protagonista della storia di oggi si chiama Orfeo ed è figlio di una musa. Le muse erano per i greci delle dee bellissime e il loro nome può voler dire belle che vivono sui monti oppure chi medita, riflette e crea con la fantasia. Sono considerate le dee che ispirano l'arte. In particolare Orfeo è figlio della musa Calliope, che è la custode della poesia e del canto. Canto e poesia non sono così diversi, se ci pensiamo un po'. Anzi, hanno molte cose in comune, hanno un ritmo, cercano le parole, i suoni per dire qualcosa di molto preciso e per andare in profondità. Dicono le cose in un modo diverso dal solito, che sembra più bello e ci colpisce. Le nostre orecchie sono attratte dal canto e dalla poesia come il nostro cuore e così stiamo in ascolto. La nostra attenzione è tutta sulle parole e sul suono, intanto la nostra mente va, crea con la fantasia proprio come le muse. La storia di Orfeo comincia proprio con la musica e con la poesia. Orfeo passava le giornate a suonare e a cantare poesie scritte da lui e in quelle poesie riusciva a trovare una forma, tutta la sua sensibilità. Erano un modo per esprimersi, per uscire fuori in un modo che a lui piaceva. Le sue poesie e la sua musica erano così belle che il dio della musica e dell'arte, Apollo, decide di regalargli uno strumento musicale a corde, una lira. Orfeo era sensibile e delicato e così toccava le corde della lira, attirando con la sua musica l'attenzione di tutti gli animali del bosco, degli alberi e dei fiori che ne erano ammirati e affascinati. Restavano a bocca aperta e potevano restare ad ascoltarlo per ore ed ore. Niente restava indifferente alla musica di Orfeo. Orfeo faceva delle lunghissime passeggiate nei boschi, suonando e cantando poesie. Un giorno, durante una di queste passeggiate, scorge, cioè vede da lontano, un po' nascosta, Euridice, la figlia del bosco, una ragazza bellissima di cui Orfeo si innamora in un istante. Non sa come dirglielo e allora canta una poesia bellissima. Anche Euridice, come le altre creature del bosco, si innamora di Orfeo, perdutamente. Nasce un amore stupendo tra i due ragazzi, un amore molto profondo e delicato. C'è un altro uomo, però, che desidera Euridice. Si chiama Aristeo. Non è profondo e autentico e dolce come Orfeo, ma è rozzo e violento. Per conquistare Euridice non sa fare altro che prenderla come si fa con una cosa, senza ascoltare se lei è d'accordo o no. Segue solo il suo desiderio, non gli importa di che cosa vuole Euridice. Euridice scappa, corre veloce per il bosco e mentre corre un serpente velenoso la morde sul piede. Euridice muore. Non può più essere di nessuno, neanche di Orfeo. Orfeo è disperato, senza pace, corre dappertutto, triste come nessun uomo sulla terra è mai stato. Arriva fino a dove è andata Euridice, tra i morti, un luogo, un posto che i greci chiamavano Ade, dal nome del dio che lo governa. Ade ha una moglie, Persefone, che si commuove, cioè è colpita dalle emozioni che prova Orfeo. E gli dà una possibilità, gli dice: puoi portare con te Euridice, ma non voltarti mai verso di lei mentre siete ancora dentro al regno dei morti, altrimenti lei tornerà indietro da noi per sempre e non la potrai più vedere fino alla tua morte. Orfeo è felice, Euridice è dietro di lui. Sono quasi fuori, ma Orfeo, pochi passi prima del mondo dei vivi, non ce la fa più ad aspettare. Non ha più pazienza, si gira indietro per guardarla, anche solo un attimo. Euridice in quel momento scompare, questa volta per sempre. Orfeo si dispera, non troverà più pace mai più. Non sarà capace di amare mai più nessun'altra e finirà la sua vita solo, trascinato dalle acque del fiume. Apollo, per ricordarlo, ha creato in cielo una costellazione, un gruppo di stelle, la lira, lo strumento della poesia di Orfeo.
Martina ed io abbiamo scelto di raccontarvi questo mito perché pensiamo che sia pieno di bei concetti, di belle idee, di pensieri che ci possono aiutare anche oggi, nella vita di tutti i giorni. Il primo pensiero importante che tiriamo fuori da questo mito è il grande potere della bellezza. Noi siamo sempre alla ricerca di cose belle. L'arte, la musica, prima di tutto, ma anche piccoli gesti quotidiani, una parola gentile, un biglietto, un piccolo regalo inaspettato, possono fare la differenza. Orfeo regalava a tutti la sua musica bellissima e gli altri si aprivano a lui con gioia, addirittura gli permettevano cose proibite, come scendere nell'Ade per cercare Euridice. Quante volte abbiamo ascoltato una canzone che ci ha consolato? Ho ricevuto una lettera che ci ha cambiato la giornata. Guardando l'immensità del mare o la bellezza della natura, sentiamo che la nostra anima si nutre, è come se mangiasse qualcosa. E il nutrimento dell'anima è importante, tanto quanto quello del corpo. Il secondo pensiero importante è la perdita, intesa non solo come perdita fisica, quindi la morte, ma anche una perdita mentale, un'assenza, una fine di qualcosa. La perdita ci lascia sempre senza parole. Di fronte a lei ci sentiamo inermi, non possiamo fare nulla, non riusciamo a dire nulla. Ci sentiamo come svuotati, inutili. Così si sentiva Orfeo alla morte di Euridice. Semplicemente non accettava di non averla più al suo fianco, non poteva pensarsi da solo. Quindi accetta di scendere negli inferi per cercarla. Nello stesso modo noi sappiamo che potremo superare una perdita quando anche noi scenderemo nei nostri inferi. Come si suol dire, toccheremo il fondo per poi cominciare la risalita. Andare verso il fondo è un'esperienza che ti cambia attraverso tante prove dolorose, i ricordi, la nostalgia, la confusione, la sofferenza. Il terzo elemento da considerare è la fiducia, l'affidarsi agli altri, che a volte può davvero essere difficile. Quando siamo stati ingannati e traditi molte volte, è molto arduo pensare di non essere diffidenti nei confronti degli altri. Orfeo non si è fidato che la mano che stringeva fosse proprio quella di Euridice e voltandosi l'ha persa definitivamente. A Orfeo manca la fiducia, forse perché se qualcosa si è rotto non potrà mai più tornare come prima. Quindi Euridice è destinata a morire e alla fine anche lui muore perché le sofferenze che ha provato non l'hanno cambiato. Orfeo è sempre lo stesso, chiuso nel suo dolore. La perdita è un percorso tortuoso, ci fa soffrire, però porta quasi sempre a un'evoluzione. Questa parola evoluzione è importantissima, vuol dire cambiamento. Cambiare è quasi sempre doloroso. È un'esperienza complicata e difficile, ma è l'unico modo per andare avanti. Infatti Orfeo non riesce a cambiare, e muore. Il cambiamento è una delle cose che ci spaventa di più. Non siamo pronti a lasciarci andare a lui perché abbiamo paura di prendere strade nuove. Non abbiamo fiducia in noi stessi. Ci sentiamo soli. Uno scrittore francese molto importante, Marcel Proust, ha scritto che il viaggio verso la scoperta non è la ricerca di nuovi paesaggi, ma avere nuovi occhi. Quindi tutte le nostre esperienze, in modo particolare quelle negative, ci aiutano a rinnovare i nostri occhi, a continuare a vivere. Siamo sempre noi, ma siamo cambiati, ci siamo trasformati e così possiamo proseguire la nostra vita. Provate a pensare alla vostra vita, a come eravate anni fa e a come siete ora. Di certo le esperienze che avete vissuto, anche quelle negative, vi hanno fatte cambiare. Pensate di essere migliorati, di sapere far meglio alcune cose o sapere meglio rapportarvi con gli altri. Cosa avete ora dentro di voi che prima non avevate? Provate a scrivere qualche frase e a mandarla al CPA in Viale Vicini 19, 40122, Bologna. Siamo arrivati alla nostra ultima lezione sul mito, questa forma di racconto che tanto ci può essere utile anche oggi. Abbiamo capito che la narrazione è molto, molto importante per l'uomo. Se vi ricordate, anche gli uomini primitivi facevano disegni sulle pareti delle caverne per raccontare storie. Raccontare ci aiuta a spiegare, organizzare, interpretare la realtà in cui viviamo. È un modo che conosciamo per riordinare e dare un senso alle informazioni che riceviamo. Ma ascoltare e leggere storie è anche un invito a riconoscersi nei protagonisti delle storie che leggiamo. Un invito all'empatia, cioè a sapersi mettere nei panni degli altri. Chi è davvero empatico non si riconosce solo in qualcuno che gli assomiglia, ma può anche assumere un punto di vista di un personaggio che per molti motivi sente lontano da sé. Ed ecco di nuovo il cambiamento, l'evoluzione. Ci ritroveremo quindi presto con altre storie. Un abbraccio, Martina e Claudia.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi. Sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo. Cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno.
Rieccoci di nuovo a Liberi Dentro Edu Radio, siamo con i ragazzi di Constitution on Air tra pochissimo, questo progetto nato in seno a Poggeschi per il Carcere, dove vedremo adesso l'intervista a Giovanni Ricci, figlio di Domenico, l'autista di Aldo Moro che rimase assassinato anche lui durante la strage di Via Fani del 78. Ma non vi anticipo oltre e passo subito la parola a Elena. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Giovanni Ricci, figlio di Domenico, uno degli uomini della scorta di Aldo Moro, scomparso insieme agli altri agenti nella strage di Via Fani. Dopo questo enorme lutto, Giovanni ha deciso di intraprendere un percorso di giustizia riparativa insieme agli esponenti della lotta armata. Gli abbiamo chiesto di incontrarci per conoscere il suo punto di vista, la sua esperienza e il modo che ha trovato per far convivere la frattura della perdita con la riconciliazione. Come prima domanda, come pensi che questo percorso di giustizia riparativa abbia aiutato a rapportarsi con il tuo lutto e il tuo dolore? E inoltre, dall'altra parte, cosa pensi abbia potuto dare e possano dare queste esperienze?
Allora, il percorso è stato, io l'ho iniziato nel 2009, 2000, sì, fine 2008, inizio 2009. Partiamo al principio, che cos'è la giustizia riparativa? Non è qualcosa che si vuole sovrapporre alla giustizia penale, è qualche cosa che si muove in parallelo alla giustizia penale. È un qualcosa che mette al centro, a differenza della giustizia ordinaria, come figure il reo e la vittima. Perché mentre la giustizia ordinaria, ci mancherebbe altro che deve fare il suo corso, il suo percorso e la sua strada, ma mette soprattutto davanti le istituzioni giuridiche di fronte a chi ha sbagliato. Qual è la differenza? Che nella giustizia riparativa vengono messi di fronte il reo e la vittima. La giustizia riparativa è un qualcosa che ti riesce a far liberare te stesso, sia chi ha sbagliato, sia chi ha subito il torto, mettendoli in comunicazione, riesce a dare una motivazione ad andare avanti nella vita, avendo delle prospettive che se no verrebbero negate. Faccio un esempio. Mio padre è stato ucciso in una strage, praticamente quella di Via Fani. Ci sono stati 6 processi, ci sono stati 4 commissioni, eccetera, eccetera. Gli ex, cioè i terroristi che hanno partecipato a questa uccisione, io non li avevo mai incontrati. E sapevo che praticamente erano in carcere, poi pian piano, grazie anche a benefici di legge che sono stati e che io rispetto, perché se siamo un paese democratico dobbiamo rispettare anche ciò che significa i benefici che possono essere dati alla popolazione carceraria. Indubbiamente, non sono sinceramente uno che va contro le istituzioni democratiche in cui mio padre credeva profondamente, che mi ha dato il senso del valore dello Stato e della democrazia. Ecco, quindi ci si trova in questo modo ad affrontare viso a viso un confronto, a fare un confronto, a fare i conti con il nostro passato. Io ho iniziato il percorso nel fine 2008, inizio 2009. Qual è la cosa bella? È che mentre nella giustizia penale ordinaria non partecipi come vittima, faccio un esempio banale: quando ci sono state varie decisioni di scarcerazione da parte dei giudici di sorveglianza, ecco, per assurdo ha fatto più male non la notizia che una persona veniva messa fuori dal carcere o in semilibertà, è stato il fatto che sono stato chiamato da personale della Digos, da parte del giudice di sorveglianza, e mi si chiedeva se io avrei perdonato. Ma io vi parlo di, avevo circa 22-23 anni, quindi un pochino di anni fa, adesso sono a 54, quindi comprenderete. La cosa che mi si chiedeva era se io perdonavo, perché il giudice di sorveglianza stava facendo il dossier per la scarcerazione. Ho detto: scusate, mi fate sapere una cosa, ma se io dico di no, che succede? Dice: ah no, tanto è il giudice di sorveglianza che decide, quindi il suo parere non è essenziale. Al che capirete che da lì si è mosso in me un qualcosa che mi ha fatto dire: ma allora, se per la giustizia ordinaria, per le leggi ordinarie dello Stato in materia giudiziaria di detenzione, il mio parere non è importante, perché non incontrare queste persone, così posso parlarci, posso confrontarmi con loro, perché l'importanza per la vita di una persona è il confronto, è il dialogo, ecco. Questa è la differenza. Scusate, poi mi sono un po' perso con il fatto che ci siamo persi, scusate il gioco di parole. È la differenza tra quello che è la giustizia penale ordinaria e la giustizia riparativa, che è una nuova concezione, ma che mette, attenzione, questo è l'importante della giustizia riparativa, che non vuole sovrapporsi alla giustizia ordinaria, ma che mette in confronto chi ha sbagliato con chi ha subito la violenza. Ed è un qualcosa di incredibile, se pensiamo che è lo stesso metodo utilizzato in Sudafrica. Come con la Commissione per la Verità, Giustizia e Riconciliazione, ecco.
In una tua intervista hai detto che il giorno in cui hai visto tuo padre per l'ultima volta, tu avevi perso una partita di calcio. Tuo padre ti ha detto che avresti vinto un'altra partita. Ti posso chiedere, alla fine l'hai vinta questa partita? Perdonare coloro che ti hanno privato di tuo padre può essere una vittoria?
Allora, partiamo da una considerazione fondamentale. Questo è successo il 15 marzo, la sera, quando mio papà ritornò dal lavoro verso le 11 circa, e io quel pomeriggio avevo avuto una partita di calcio, come si faceva allora, in un campetto di periferia, che non era un campetto di calcetto ma era un campetto in mezzo proprio alla campagna. L'ho persa quella partita, e mio padre, quando tornò la sera, appunto, come hai detto giustamente tu, mi ha detto: non ti preoccupare, vincerai altre partite. Per quanto riguarda il discorso del perdonare coloro che appunto mi hanno privato di mio padre, su questo devo fare una precisazione, perché non sono stato io a chiedere il perdono, ma quando io ho cominciato a partecipare a questo progetto di giustizia, sono stati appunto persone appartenenti alla lotta armata che mi hanno cercato e mi hanno parlato poi in un incontro molto forte che ho avuto con loro, dove ho incontrato queste persone e non sapevano che cosa dirmi loro, giustamente, perché avevano già affrontato un percorso molto molto importante. Però queste persone mi hanno detto qualcosa di molto interessante, che è stato: noi qui ci siamo per te, per qualsiasi cosa, anche per darci addosso, perché sappiamo di aver sbagliato. Ebbene, sapete qual è stato la prima cosa che ho detto? Era un incontro con tre persone, tra cui Franco Bonisoli, Valerio Molucci e Adriana Faranda. Ho detto: guardate che vedo nei vostri occhi che voi portate una croce molto molto più grande della mia, perché io sono una vittima, mio padre è stato ucciso, ma vedere i loro occhi pieni di lacrime, quindi imploranti il perdono, veramente mi ha lasciato esterrefatto e mi ha fatto essere convinto ancora di più di questo percorso, perché mi ha messo di fronte a delle persone, a degli esseri umani. Perché dicevo del discorso del perdono? Perché della parola perdono si è abusato in maniera eccessiva in Italia. Io mi ricordo, guardate, faccio interviste da quando avevo circa 15 anni, e tutte le sante volte mi si chiedeva, più dicevo "ma parliamo di mio padre", più mi si rispondeva: sì sì, ma facciamo delle domande importanti, mi dica al giornalista. Il giornalista mi faceva sempre delle domande, guardate, anche quest'anno mi hanno fatto le stesse tre domande: dove era quella mattina, che cosa avete provato, avete perdonato? Dopodiché il perdono è un atto cristiano intimo, è un pochino come la confessione che si fa in chiesa, cioè il perdono viene dato dal sacerdote nell'intimità del confessionale. Noi dobbiamo ragionare su questa cosa, cioè non è che, perché se partiamo con la parola perdono, non perché io non li ho perdonati, perché io lo dico tranquillamente, nell'intimità li ho perdonati, però se no se ne fa un uso che non serve a nulla, non serve ad andare avanti né a noi vittime né a chi ha sbagliato. Ecco l'importanza di utilizzare sempre le parole giuste, e soprattutto si chiede in principio, senza mai chiedere, questa è la cosa che a me fa arrabbiare da matti, si chiede alle vittime se hanno perdonato, e non si chiede mai a chi ha sbagliato ma lei è contrito e pentito di quanto ha fatto. E quante ne ho sentite di persone che hanno detto: io, se potessi togliermi la mia vita per il mio errore, se potessi recuperare, se potessi, io parlo di casi gravissimi. Noi dobbiamo partire da un dato di fatto, che la giustizia riparativa prevede questo confronto tra il reo e la vittima, ma è il reo che fa il passo principale, che è una cosa importantissima, e dice: io voglio incontrare colui a cui ho fatto del male per chiedergli scusa. Però è soprattutto tutto questo l'importante, cioè il confronto, perché ci può essere, guardate che un confronto positivo, per assurdo, può essere anche colui che grida l'odio nei confronti della persona che gli ha fatto del male, ma è un grido liberatorio. Fa bene solo alla vittima, ma fa bene anche a chi ha sbagliato. Ecco, è questo il principio fondamentale, uno dei principi fondamentali della giustizia riparativa.
Allora, quello che noi ti chiediamo è quali erano i tuoi stati d'animo e soprattutto come tu sei riuscito a un certo punto a incanalarli verso il giusto cambiamento.
Che cosa mi ha aiutato tantissimo? Allora, come giustamente hai detto te, dice, come avresti reagito a queste, praticamente a quando ti chiedono se ti è capitata questa cosa, come avresti reagito? Il problema qual è? È che dovete pensare che io allora avevo 11 anni, quasi 12. La prima reazione non è stata tanto ciò che è successo, è tanto tragico, tanto la tragedia di quel giorno, quanto l'aver visto mio padre senza il lenzuolo. Sulle varie fotografie si possono trovare su internet, che mi hanno fatto vedere un uomo morto, ma morto, ucciso con una ferocia tale che non ti dà, ti dà pace. E in particolare, quando i miei compagni di scuola, anche le superiori, io mi sentivo differente da loro, perché può succedere che un padre ti muoia per un infarto, per una malattia, per un infortunio sul lavoro, ci mancherebbe altro. Ma quando senti dire no, ma te a tuo padre l'hanno ammazzato, gli hanno sparato 8 colpi alla testa, ti rende differente, e questo fa nascere logicamente in un adolescente una sensazione di rabbia nei confronti dell'altro, perché allora era l'altro, ma dovuto anche a ciò che i media continuavano a mettere veramente, così dice, benzina sul fuoco, perché ogni volta c'era un processo, ogni volta c'era una notizia e non si parlava mai. Cioè, come posso dire, il ricordo di mio padre e dei suoi colleghi, ma così come di tante vittime di mafia, del terrorismo, delle stragi, è riconducibile unicamente al giorno della morte. Quindi si è cercato e abbiamo cercato con il gruppo di uscire fuori da questa rete di odio, di voglia di vendetta, perché comunque incredibilmente tutta questa cosa ti porta a una voglia, a una rabbia dentro, perché ti svegli tutte le notti o tutte le mattine e ti chiedi perché non è stata fatta verità, perché non è stata fatta giustizia, è che ti ritrovi ad essere sposata, ad avere un figlio che si chiama Domenico, mio figlio, come mio padre, e ti fa la domanda: ma se mio figlio dovesse incontrare il figlio di un terrorista, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe odiarlo? Ecco, e quella è stata la scintilla per cui mi ha fatto capire che dovevo cambiare, dovevo cercare di cambiare rotta, non essere più trascinato dalla voglia di vendetta, di odio, di rabbia, perché era l'unica scappatoia, se no ci si chiude in noi stessi, ci si chiude in un silenzio assoluto che ci porterà fino alla morte, in cui vivrai un odio di rabbia e, come dicevo prima, l'assurdità è che ti ricorderai del tuo caro che è venuto a mancare solamente nel momento della morte, senza ricordando di niente di ciò che è stata la sua vita. Invece, attraverso questa cosa, come dicevi giustamente tu, mi sono incanalato in un percorso che mi ha portato all'opposto, incredibilmente.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefano Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.